due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Chi non ci conosce, facciamo un brevissimo biglietto da visita come tutte le trasmissioni per presentarci. Questa è una trasmissione di quelle informative che girano nel palinsesto della nostra Radio Wombat. Qui facciamo critica o lettura in qualche modo dei giornali, di quello che sono le notizie che escono sui giornali, che fanno ancora la cronaca locale, e da lì partiamo, come ho detto, per fare un po' di critica, per fare polemica se ci va, e se ne abbiamo la possibilità anche per raggiungere con qualche intervista e raccogliere degli interventi sulle realtà e sulle situazioni che sono in conflitto sui nostri territori. Questa è un po' la nostra trasmissione, si chiama Stampa Rassegnata perché vuole fare un po' il verso alla rassegna stampa, ma per non prenderci troppo sul serio, mettiamola così, abbiamo adottato questo nome, diciamo, ironico. Speriamo che questa ironia vi arrivi e non sia insomma fastidiosa o né stupida o neanche insipida. Direi a questo punto che si può cominciare a fare quello che facciamo sempre, cioè guardare i giornali, e prendo subito un articolo del Corriere Fiorentino del 19 di febbraio, quindi del fine settimana, che andava ad annunciare sostanzialmente una manifestazione presidio di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche, che si è poi regolarmente tenuta questo lunedì. L'articolo dice: biblioteche, da maggio i servizi sono a rischio, i lavoratori tagli a bibliobus, orari e prestiti a domicilio, Gianassi, il bilancio crescerà. Una settimana fa i lavoratori in appalto delle biblioteche erano scesi in piazza di fronte a Palazzo Vecchio per protestare contro i tagli previsti per la gara d'appalto del prossimo quadriennio, che inizia a maggio. Lo stanziamento scenderà da 3 milioni e 200 mila a 3 milioni, l'equivalente di circa 15 posti di lavoro, lamentavano già da dicembre, quando hanno indetto lo stato di agitazione. Lunedì prossimo i biblioprecari manifesteranno di nuovo. Questo, come appunto, come ho detto, quindi la loro denuncia è che a questa girata c'è nero su bianco il taglio da 3 milioni e 200 a 3 milioni, quindi questo è quello che li porta a manifestare. E cosa risponde il comune? Lo leggo sempre nello stesso articolo: il bando però è stato redatto prima del bilancio previsionale per il 2022, avverte l'assessore Federico Gianassi, che lunedì porterà in consiglio un previsionale di 3 milioni e 200 mila per le biblioteche e altrettanti per il 2023 e il 2024. Se la previsione verrà confermata, non ci sarà un taglio, ma un incremento di 500.000, anche se, specifica Gianassi, questi soldi non andranno tutti sui servizi, ma anche sui costi, e come si disciplinerà il tutto deve essere ancora deciso. Anche l'assessore al personale Alessandro Martini conferma: non ci saranno tagli. Usciamo adesso dalla lettura dell'articolo del Corriere Fiorentino del 19 febbraio, che riassumeva un po' i comunicati e i cosiddetti controcomunicati tra i lavoratori e le lavoratrici delle biblioteche fiorentine e quello che è invece il punto di vista dell'amministrazione. Da una parte i lavoratori e le lavoratrici, che giustamente sottolineano come nella gara d'appalto vanno a mancare 2 milioni di euro, e dall'altra parte le risposte, o forse sarebbe meglio dire le dichiarazioni o i tentativi di rassicurazione dell'assessorato, che dice che i soldi non mancano, che addirittura il bilancio crescerà. Questo è quello che ha detto Giannassi. Insomma, la realtà è diversa dalla narrazione istituzionale, per quanto faccia anche un po' ridere il tentativo di mettere sotto il tappeto ciò che è evidente anche ai bambini delle biblioteche, a quei bambini, a quelle bambine che nelle biblioteche vanno a seguire le attività. E vorremmo dare un ulteriore aggiornamento rispetto a quelli che abbiamo fatto nelle precedenti settimane e nelle precedenti trasmissioni per raccontare ancora questa vicenda. È ancora una vicenda di appalti al ribasso, ancora una vicenda dove i diritti di lavoratori e lavoratrici, che per direi qualcuno è anche da 20 anni ormai che lavora con continuità in questi servizi, vengono continuamente trattati, come giustamente loro stessi dicono, come lavoratori e lavoratrici di serie B. In questa vicenda evidentemente non c'è solo l'aspetto del lavoro che se non necessariamente andrà a mancare, ma probabilmente vedrà delle riduzioni di orario, delle riduzioni di salario e quindi delle riduzioni di stipendio spalmato sull'annualità. C'è anche l'aspetto dell'utenza, quelle che sono state negli anni dei presidi diciamo di socialità, di incontro, di cultura e di formazione, che rischiano invece di essere considerati alla stregua di servizi accessori. Se ci sono, bene, se non ci sono, se ne può fare a meno, perché probabilmente nelle idee dell'amministrazione comunale fiorentina, come di altre amministrazioni comunali, le biblioteche non sono importanti e se sono necessarie e sono essenziali è solo quando si parla di scioperi e di utilizzare questa categoria per impedirne l'ascesa in piazza e l'astensione dal lavoro. Non voglio rubare altro tempo per andare invece a dare la parola a loro, che raccontino sia il presidio di lunedì, quindi come è andato, che tipo di partecipazione c'è e c'è stata, quali sono le prospettive per le prossime iniziative di lotta e di protesta, e ovviamente più in generale facciano un po' un aggiornamento e un punto della situazione, senza dare per scontato che i nostri ascoltatori e ascoltatrici abbiano già ascoltato le puntate precedenti, ma appunto parlando come se fosse la prima volta e spiegando bene quello che sta succedendo, perché il mondo del lavoro siamo noi utenti, siamo noi lavoratori e lavoratrici che continuiamo a cercare delle strade di convergenza, come da tempo si va dicendo, grazie a questo innovativo lessico utilizzato e messo in circolazione dalla grande vertenza della GKN, e sicuramente anche con i lavoratori e le lavoratrici delle biblioteche fiorentine ci rivedremo anche il 26 marzo. Ma insomma, a voi la parola.
Ciao Radio Wombat, ci risentiamo. Sono Chiara di Bibliotecari Firenze. Cerco di fare un po' la storia della nostra situazione. Noi siamo lavoratrici e lavoratori dell'archivio storico e delle 12 biblioteche comunali fiorentine. Siamo in appalto, quindi esternalizzati dal 2007. Nel 2020 ci ricordiamo bene che il Comune di Firenze ha deciso di lasciarci a casa con tutte le biblioteche chiuse per 4 mesi in cassa integrazione. I nostri colleghi del Comune sono riusciti a rientrare molto prima di noi e noi abbiamo ripreso i nostri posti di lavoro dopo una serie di mobilitazioni e raccolte firme. Vi ricorderete il presidio sotto Palazzo Vecchio con la consegna delle firme al Consiglio Comunale. Adesso, dopo varie proroghe dovute alla situazione pandemica, il nostro appalto giunge alla sua scadenza, che è prevista per il 30 di aprile. Per questo nuovo bando di gara erano stati promessi 14 milioni di euro, che sono poi scesi a 12 milioni con la variazione di bilancio di fine 2021, per un periodo di 4 anni, quindi 2 anni più 2 anni. Il bando di gara, che è uscito in questi giorni a metà febbraio, conferma invece tutte le nostre preoccupazioni, perché non solo siamo scesi con un taglio di ben 2 milioni, ma i soldi sono ancora meno di quanto preventivato, cioè si parla di 10 milioni 500 mila euro per un periodo di 20 mesi più 20 mesi più 4 mesi di proroga. A questo capitolato di gara mancano quindi 2 milioni di euro, che sono quelli che andrebbero a coprire, Secondo quanto scritto dalla stessa amministrazione nel bando uscito, quei servizi considerati opzionali. Ora, cosa si intende per servizi opzionali? Sarebbero il Bibliobus, le aperture serali di Biblioteca Nova Isolotto e della Biblioteca delle Oblate, l'apertura pomeridiana dell'archivio storico, che è essenziale per chi fa ricerca e soprattutto per chi lo deve fare anche lavorando, l'alfabetizzazione informatica, che sono corsi richiestissimi dalla cittadinanza e totalmente gratuiti, il servizio di prestito a domicilio, che è stato attivato nel 2020, e in più anche i sabati pomeriggio delle biblioteche di quartiere, che sono molto apprezzati da famiglie, perché sono i momenti in cui si svolgono la maggior parte di laboratori gratuiti all'interno delle biblioteche comunali. Quindi questo taglio di 2 milioni e questa distinzione tra servizi principali da attivare subito e servizi opzionali da attivare solo quando questi fondi e queste risorse economiche verranno trovate, mette a dura prova tutta l'offerta culturale gratuita e accessibile della città di Firenze, oltre a mettere in seria crisi la tenuta occupazionale del nostro appalto. I servizi saranno tagliati di circa un sesto e i posti di lavoro che salteranno saranno molti. Chiediamo a questa amministrazione risposte veloci sulle prospettive per la gestione di tutti i servizi archivistici e bibliotecari e per l'orizzonte di accesso alla cultura e all'informazione di tutta la città.
Ciao Radio Wombat, sono Marco di Bibliotecari, anche con me ci eravamo già sentiti le volte scorse. Ora, come diceva bene Chiara e come introducevi tu, noi abbiamo fatto un presidio lunedì proprio perché sono stati tagliati dei fondi per il nuovo appalto e nonostante l'assessore al personale Martini dica che è stanco delle nostre bugie perché ci sono più fondi rispetto agli anni scorsi. Ecco, questo non è vero, come avete sentito dalle cifre che diceva Chiara, questi soldi non ci sono, anzi ce ne sono ancora meno e si rischiano di perdere dei servizi che comunque sono fondamentali per la comunità oltre ai nostri posti di lavoro. L'assessore Gianassi al bilancio e l'assessore Martini dicono anche che ci saranno delle nuove assunzioni, addirittura parlano di 30 persone che verranno assunte. In realtà di queste assunzioni sulla carta ancora non c'è niente, esiste un bando che dovrebbe uscire che però riguarda una decina di persone che lavorerebbero all'interno delle biblioteche. Dunque noi abbiamo fatto questo presidio appunto per questi motivi e non eravamo soli, con noi c'erano i colleghi esternalizzati delle biblioteche di Prato, di Scandicci e della Strassigna, c'era l'Associazione dei Lettori della Biblioteca Nazionale, il collettivo di Ateneo dell'Università di Firenze, il collettivo Che Lavoro di Merda, i sindacati COBAS e USB, l'Associazione per un'altra città e abbiamo anche l'appoggio all'interno del Consiglio Comunale di Sinistra Progetto Comune. Dunque, diciamo che tutte queste realtà stanno convergendo. Allo scorso sciopero erano presenti anche gli operai della GKN. Questo ci dà molta fiducia perché questa battaglia contro le esternalizzazioni e contro il precariato non è solo nostra, è una battaglia che riguarda tutta la nostra società ed è una battaglia che va portata avanti assieme e noi pensiamo che unirsi e convergere in queste lotte sia fondamentale. Grazie.
Grazie a te Marco, ovviamente grazie anche a Chiara, ci siamo già sentiti come giustamente avete detto, lo sapevamo, qualcuno riconoscerà anche le voci, anzi qualcuno e qualcuna vi conoscerà anche di persona, perché giustamente credo e spero anche che gli ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio siano anche frequentatori e frequentatrici delle biblioteche comunali fiorentine e delle tante attività che in esse si svolgono e che continuiamo a dire che vanno assolutamente difese come pezzi di un welfare a cui non siamo disposti e disposte a rinunciare. Marco, lo hai detto, hai fatto una lunga lista di realtà, di adesioni, di alleanze che si stanno eh, in qualche modo tessendo in questi mesi di battaglia. C'è anche la campagna Lavoro di Merda, che giustamente ha partecipato a questa giornata come ha partecipato ad altre manifestazioni in questo periodo. Anche a loro vorremmo in qualche modo chiedere qual è la loro riflessione, che Lavoro di Merda è una campagna e anche una pagina sui social network che dall'inizio di quest'anno ha cominciato, diciamo tra virgolette, ha cominciato a occuparsi di lavoro, di precarietà, di sfruttamento, soprattutto per quello che succede negli indotti, diciamo più mainstream della nostra città, quindi nella città e nella Firenze città vetrina, ovviamente la ristorazione, l'indotto turistico ricettivo, la campagna che hanno condotto intorno al lavoro che si svolge all'interno della fortezza d'Abbasso durante la famosa a livello internazionale, ma anche per i nostri territori, e probabilmente famosa per ragioni anche molto diverse, che è la mostra Pitti. A loro la parola per spiegare, per raccontare un po' cosa sono, cosa stanno facendo e anche che tipo di partecipazione c'è stata nella giornata dei biblio precari.
I motivi per cui ieri, come nelle scorse settimane, siamo scesi in piazza con i lavoratori, le lavoratrici delle biblioteche del comune di Firenze sono molteplici. Innanzitutto il primo motivo è che da cittadini del comune di Firenze pensiamo che questo servizio sia un servizio essenziale e che vada difeso. Come secondo motivo, perché che Lavoro di Merda è una pagina che non ha l'obiettivo di parlare soltanto dei lavoratori e delle lavoratrici del turismo, ma l'obiettivo di parlare dei lavoratori e delle lavoratrici che si subiscono una condizione di precarietà. Difatti, mentre da una parte c'è il sistema dei contratti a chiamata, c'è il sistema del lavoro nero, c'è lo sfruttamento più bieco, come abbiamo visto durante la Fiera di Pitti, invece i lavoratori delle biblioteche comunali si vivono una condizione diversa ma allo stesso tempo simile. Difatti, attraverso il sistema delle cooperative e degli appalti, anche loro si vivono la medesima condizione di precarietà. Pensiamo che in questa fase, soprattutto in questa fase, sia necessario unirsi fra lavoratori precari e unirsi fra lavoratori e lavoratrici in generale. Pensiamo che sia necessario non solo per difendere i nostri diritti, ma pensiamo che sia necessario anche perché il futuro che ci aspetta è un futuro che non promette niente di buono. È un futuro di precarietà, un futuro di miseria, è un futuro di rassegnazione. Noi, attraverso la nostra pagina, attraverso le nostre lotte, attraverso tutto ciò che abbiamo fatto e che vogliamo fare, vogliamo dare un segnale di inversione di tendenza e vogliamo invece lottare per i diritti del lavoro, ma in generale tutti insieme come lavoratori precari per un futuro migliore.
Bene, bene, grazie. Allora tutti e tutte insieme cerchiamo di invertire la tendenza, come hai giustamente detto. Grazie ancora per il tuo intervento. Che Lavoro di Merda è una pagina sui social, chi vuole basta che lo scriva e guarda il lavoro che stanno facendo e che, mi permetto di dire, in qualche modo stiamo facendo proprio per tracciare quell'orizzonte di convergenze di cui parliamo continuamente, che non è solo retorica. Facciamo ora una pausa musicale e restate con noi perché continuiamo a parlare di lavoro e ancora una volta di appalti al ribasso, dopo però la pausa musicale.
Romanticismo periferico, Firenze non è Pitti, no. Facce impaurite da un futuro incerto, cercano risposte dando voce a questi posti per trovare un senso. Quanto costa stare al mondo, te lo sei mai chiesto? Apri gli occhi, fai due conti, è capito adesso. Questa è ora, te combatti, non tirarti indietro. Anche se arranchi, non fermarti con le guardie dietro.
bello il centro con le sue vetrine d'alta moda, con le commesse che lavorano 6 euro all'ora, tagli su taglia agli ospedali che cadono a pezzi, guardati attorno per capire come siamo messi, aumenta tutto quanto tranne gli stipendi, Firenze non è vittima da vince Botticelli, l'indifferenza dello Stato rimbomba nell'aria, famiglia a casa senza paga, la rabbia dilaga, qua la salute costa cara, non è per tutti, come gli affitti, gli affetti e saluti. Siamo fragili e forti, siamo quelli coi sogni, la tua rabbia ricordi, tornerà a trovarti prima o poi, tornerà a trovarti sempre, prima o poi, tornerà a trovarti sempre. Siamo fragili e forti, siamo quelli coi sogni, la tua rabbia ricordi, tornerà a trovarti prima o poi, tornerà a trovarti sempre, prima o poi, tornerà a trovarti sempre.
Raccolgo i gocci, ma chi è che le ricompone? Davanti a una farmacia io che aspetto per un tampone, le facce di questa gente raccontano che si muore, c'è totale indifferenza in ogni singolo settore, governo ostaggio dei privati e delle farmaceutiche, cos'è che aspetta a requisire le strutture mediche, curarsi è un lusso ma se a te non è concesso, tocca che ne prendi atto e dopo ne prendi possesso. Firenze non è pittile, è una ruota panoramica, ma chi si sente all'albe rischia di ammalarsi in fabbrica, determinarsi qua resta l'unica pratica, fatti concretizzati lontani da sta retorica, contraddizioni con punto di non ritorno, da ognuno se ne è capace, da ognuno se ne ha bisogno, il mio corpo che ha peso morto si batte tra quiete e scontro, la fine come sentenza, ma chi è che pagherà il conto, eh?
Siamo fragili e forti, siamo quelli coi sogni, la tua rabbia ricordi, tornerà a trovarti prima o poi, tornerà a trovarti sempre, prima o poi, tornerà a trovarti sempre. Siamo fragili e forti, siamo quelli coi sogni, la tua rabbia ricordi, tornerà a trovarti prima o poi, tornerà a trovarti sempre, prima o poi, tornerà a trovarti sempre.
Eccoci, si rientra in voce, siamo sempre La Stampa Rassegnata, voi siete sempre su Radio Wombat. Questa era una canzone di Sacatena e tenore Fi, panoramica, evidentemente un accenno, un riferimento alla ruota panoramica che è stata qualche settimana fa smontata da Firenze, la ruota che ha, diciamo, dominato e anche imperversato sul paesaggio della città, una ruota in qualche modo simbolica e che lavoro di merda proprio per cominciare e avviare il suo lavoro e la sua campagna in città contro precarietà e sfruttamento aveva individuato come luogo simbolico, sicuramente una pensata assolutamente in tema rispetto a quello che succede con la città, e la canzone era in qualche modo una dedica anche a loro e un ringraziamento a questa bella produzione di romanticismo periferico. Ora, un po' restando, diciamo, da questo punto di vista dentro questa cornice, cioè quella della precarietà e dello sfruttamento nascoste o in qualche modo confuse dal tentativo di far luccicare qualche luce, qualche lucetta o qualche spettacolo, qualche evento, vorrei piano piano arrivare verso l'intervento dei lavoratori e delle lavoratrici dell'appalto dell'assistenza domiciliare anziani, passando prima attraverso così un volo d'uccello sulle cronache di queste, diciamo, di questa settimana che ha visto l'avvicinarsi di questo grande evento per la città, il giorno dei vescovi per la pace, gli occhi del mondo su Firenze, al via oggi in Santa Maria Novella l'incontro della CEI, divieti e misure di sicurezza. Si parla appunto della conferenza episcopale italiana, dovrebbe arrivare anche Draghi che poi è atteso da Gianni e Nardella che è tanto per cambiare ogni volta che incontrano qualche personaggio istituzionale che, diciamo, nell'organigramma e nell'architettura dello Stato sta sopra di loro, approfittano per propinargli dei dossier Firenze, dossier infrastrutture, la lista della spesa di di quello che si deve fare, che si deve assolutamente fare, degli obiettivi strategici per la città e appunto evidentemente anche questa visita di Draghi annunciata appunto per probabilmente per oggi, se non sbaglio, che è mercoledì, giorno in cui andiamo a costruire la nostra trasmissione che poi fa il primo passaggio nel palinsesto della radio giovedì, ma questo insomma è un aspetto diciamo che riguarda noi. Comunque Draghi dovrebbe arrivare a Firenze mercoledì, quindi incontrerà Gianni, incontrerà Nardella, gli dovrebbero dare questo dossier, perché come ho detto ci mancherebbe altro. Ma insomma le cronache giornalistiche di questi giorni hanno appunto visto un grande spazio mediatico a questo aspetto, cioè quello appunto della città che si prepara al grande evento. La cornice narrativa, come si dice insomma nella sociologia, nella comunicazione, è un po' quella dell'occasione per tutti, per cui c'è il grande evento come sempre vorrebbe essere una occasione per la città, quindi per riattivare e insistere sulla questione della cosiddetta ripresa. Ci saranno alberghi che in qualche modo si riempiranno, degli ospiti da alloggiare, quindi anche dei ristoranti che lavoreranno, dei catering che faranno qualche assunzione a tempo determinato per appunto i giorni di questo grande evento. E sulle cronache appunto è andato in onda, diciamo così, tutto questo impianto narrativo e tutta questa retorica, mi permetto di dirla. Dietro a questa retorica io sfido chiunque a capire esattamente che cosa sta succedendo, cioè di che cosa parleranno, chi esattamente ci sarà. Lo dico da osservatore delle cronache, perché appunto si sono susseguiti articoli dove si è cercato un po' di mettere in evidenza quello che andava a succedere, ma gli aspetti principali sono stati appunto quelli della città che si veste a festa e si prepara ad accogliere il grande evento. Dove si terranno, dove non si terranno, tante le immagini, sinceramente mi hanno un po' anche stupito, dei cecchini, dei reparti di sicurezza che sono posizionati sui tetti, appunto tante le foto di questi cecchini posizionati in qua e là sui tetti e su luoghi strategici, evidentemente per avere un eventuale visuale e un'eventuale capacità di puntamento rapido di armi di precisione sui luoghi in cui dovrebbero passare politici e altri importanti personaggi istituzionali. Dico, mi hanno un po' stupito, perché si sta parlando sui giornali e non solo sui mainstream, e questo anche giustamente, della crisi che insomma si sta dando in Russia, Ucraina, il ruolo della NATO, gli scontri che possono esserci, i problemi che si stanno sviluppando. Quindi quest'uso delle foto dei cecchini ha fatto un po' mi ha fatto un po' riflettere. Non dico che mi abbia stupito, perché il securitarismo e la militarizzazione sono una realtà ormai quotidiana, perlomeno nell'ultimo 25-30ennio, senza andare più in là e arrivare addirittura all'emergenza, quella che fu definita emergenza terrorismo negli anni 70, che poi è finita a metà degli anni 80. Ma il securitarismo diciamo 2.0, il securitarismo contemporaneo, quello che abbiamo visto dalla fine degli anni 90, ora non ci permette di stupirci di fronte a certe immagini. E però insomma fare così tanta insistenza, così tanto uso di queste immagini dei cecchini e dei reparti fa un po' pensare, come se si volesse in qualche modo mettere in collegamento ideale un grande evento che avviene a Firenze con quello che invece sta succedendo in Ucraina, in Russia, e i rischi che stiamo concretamente correndo, se non altro, e questa è sicuramente una certezza, dal punto di vista delle spese militari, perché qualunque cosa poi decida di fare la NATO, qualunque tipo di accodamento politico militare decida poi il nostro governo, siamo certi che lo paghiamo noi, lo paghiamo con i soldi pubblici, lo paghiamo con quello che invece dall'altra parte viene sottratto al cosiddetto welfare, che ce n'è sempre meno: la sanità, la scuola, i servizi, le biblioteche, come abbiamo poc'anzi raccontato e fatto raccontare. Anzi, faccio questo inciso: se vi state collegando adesso, nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato con i bibliotecari e i lavoratori e le lavoratrici delle biblioteche e degli archivi storici fiorentini. A questo punto, insomma, dietro questi sluccichi, dietro questa ideologia della ruota panoramica che gira e che appunto la ruota panoramica sistemata ai Giardini della Fortezza ha in qualche modo simboleggiato e rappresentato, c'è invece la crisi e, le grandi difficoltà che i lavoratori e le lavoratrici attraversano e che le classi subalterne subiscono in doppia veste, in doppia forma, perché da una parte le subiscono come privazione e dumping sociale, contrattuale e salariale, dall'altra parte come sottrazione di diritti come cittadini e come utenti. Si parla a questo punto, appunto, ho introdotto così con un po' di lungaggine, ma spero di non aver né annoiato né distolto l'attenzione, ma anzi aver creato un po' di aspettativa per quello che è la lotta, la battaglia, arrivata anche questa lunedì in presidio sotto Palazzo Vecchio, dei lavoratori degli appalti, dell'assistenza domiciliare anziani, perché poi, anche se sono e siamo in qualche modo lavoratori e lavoratrici che non, diciamo, facciamo fatica ad accedere a una dimensione mitica, no? O a suscitare particolari fantasie e immaginario, siamo però poi nello stesso tempo impiegati in settori e in attività della vita quotidiana che hanno in realtà un enorme impatto sulla vita di ognuno e ognuna di noi. Pensiamo appunto a questi lavoratori, a queste lavoratrici che lavorano con gli anziani, evidentemente in condizioni di disabilità o di parziale abilità o di diversa abilità, usiamo un po' le categorie che preferiamo, ma ci siamo intesi, quando c'è poi un bisogno dentro una famiglia, il tempo che l'assistenza richiede è enorme, lo sforzo, la fatica fisica, lo stress, anche a volte anche il senso di colpa che queste situazioni generano sono ben note a chi le ha vissute almeno una volta nella vita, e credo che anche chi ha avuto la fortuna di non viverle mai non fa fatica a immaginare di cosa si parla. Eppure lavoratori e lavoratrici sempre più negletti, sempre più spremuti, e utenti e cittadini di questi servizi sempre più costretti a rivolgersi invece a servizi privati, a servizi a pagamento. Questa è purtroppo la realtà di cui nei giornali, ecco perché ho fatto questa lunga introduzione sui settori dell'economia che hanno e trovano sempre spazio e racconto mediatico, e invece ne trovano quasi mai quelli di altri settori, come appunto quelli degli appalti del domiciliare anziani. Ci sono veramente arrivato, l'ho presa, come ho detto, molto lunga, ma ora vado a chiudere la mia introduzione, il mio intervento, per proporre appunto l'intervento che siamo andati a raccogliere con Lisa, una lavoratrice dell'appalto domiciliare anziani.
Ciao a tutti, sono Lisa, lavoratrice dell'assistenza domiciliare ad anziani e disabili del Comune di Firenze e delegato a CUB. Il servizio in cui lavoro nasce come pubblico, ma ormai da moltissimi anni è stato esternalizzato ed appaltato quasi totalmente alle cooperative sociali. E in questo sono impegnati circa 150 operatori e si rivolge a circa 900 persone, che rappresentano in realtà soltanto una parte di popolazione fragile che di questo tipo di assistenza necessiterebbe. A febbraio scorso c'è stato un cambio d'appalto che ha portato all'assegnazione del servizio ad una nuova cooperativa, dopo che questo servizio era stato per 20 anni gestito dalle stesse cooperative. Attualmente noi lavoratori, anche se il cambio di gestione doveva avvenire inizialmente entro il 1° di marzo, non sappiamo chi è il nostro nuovo datore di lavoro, il nostro nuovo gestore, poiché essendo questo un appalto un boccone molto molto ghiotto, viene conteso tra due cooperative che a suon di ricorsi, ed entrambe queste due cooperative se lo sono per aggiudicarselo lo hanno fatto con un ribasso del 6%. Di ciò, come sempre, chi ne fa le spese sono i lavoratori e gli utenti. lunedì, proprio per questo lunedì pomeriggio ci siamo ritrovati, ci siamo dati appuntamento sotto il palazzo comunale per un presidio organizzato dalla CUB per chiedere al comune, in quanto ente gestore e in quanto questo un appalto pubblico, per chiedere appunto al comune che si faccia garante per un passaggio indolore di tutti i lavoratori, compresi i tempi determinati, alla nuova cooperativa, come previsto dalla clausola sociale dall'articolo 37 del contratto delle cooperative sociali. Ed inoltre abbiamo chiesto al comune che siano aumentate le ore di assistenza, perché le attuali non coprono i bisogni, anzi nel corso degli anni hanno subito dei tagli enormi, passando dalle 24.000 del 2008 alle 13.500 attuali, e questo chiaramente si ripercuote anche sulla qualità del nostro lavoro. Chiediamo inoltre, e siamo convinti, che i lavoratori non sono dei pacchi da poter spostare da una cooperativa all'altra, e chiediamo dignità del nostro lavoro e garanzia dei diritti per noi lavoratori e per l'utenza. Grazie.
Questo paese non gode di sana e robusta costituzione come me, ora che corrode ogni emozione dopo giorni orribili. C'erano i miei sogni sotto questi lividi, l'ultimo filo di fiato legato a questa vita ma col filo spinato. Me ne vado distrutto come tutti i miei vorrei, con l'ego del senso di colpa verso i miei, verso nella cenere di ciò che è stato. In tribunale la legge uguale per tutti, ma non per quelli che mi hanno ammazzato, e forse nemmeno per me che di cognome faccio. La democrazia scambiata per una cabina elettorale, la giustizia in un commissariato, cade dalle scale o vola via dalla finestra. Sapete la storia, abbiatene memoria, potrebbe succedere ancora.
Suona la voce di chi scrive la storia, tutti questi di viola sono sui pochi di una persona. Questa cosa si prova, il odore di quel sangue che scola. Tu giudica se l'anima è buona, ma tanto poi la vita è una sola. Chi muore non sa mai quello che trova, se la ragione di chi non ragiona potrebbe succedere ancora. E se il paese se la vive in poltrona potrebbe succedere ancora. E se alla fine vince sempre chi ignora potrebbe succedere ancora. Ma se l'amore lo insegnassero a scuola potrebbe succedere.
Stiamo raschiando il fondo con pieni e chiunera, la mezzanotte non può divincare. Uomini contro uomini e gli animali, ci guardano con superiorità. Dice la modernità, diciamo così si fa. Siamo zombie di un passato che mai più ritornerà, ma non ritornerà nemmeno il vostro. Quindi adesso date un occhio al futuro, sempre se ci arrivate. Veniamo dalla strada dove dopo hanno fatto la vecchia scuola. Il ritmo ce l'abbiamo dentro, come Salvini la pistola. Ed ogni volta che cantiamo in coro da qualche parte nel mondo uno di loro scompare. Adesso lo facciamo metaforico, chissà che prima o poi tocchi tornare a farlo materiale. La storia si ripete, non è che lo decidete solo voi quello che può succedere ancora.
Suona la voce di chi scrive la storia, tutti questi di viola sono sui pochi di una persona. Questa cosa si prova, il odore di quel sangue che scola. Chi giudica se l'anima è buona, ma tanto poi la vita è una sola. Chi muore non sa mai quello che trova, se la ragione di chi non ragiona potrebbe succedere ancora. E se il paese se la vive in poltrona potrebbe succedere ancora. E se alla fine vince sempre chi ignora potrebbe succedere ancora. Ma se l'amore lo insegnassero a scuola potrebbe succedere ancora.
Chiudi la bocca e segui il tuo destino. La rabbia è troppa e tu sei ancora vivo. Da chiacchiere è distintivo a martire, è istintivo sbattere per mano di uno scalino.
Ogni carcere spesso contiene maschere e non si guardano dentro per non imparare a piangere. Ma un mestiere qualunque, come ha già detto primo, botte di paura ti trasformano in un assassino.
Suona la voce di chi scrive la storia, tutti questi vivi di viola sono sepolti di una persona che sa cosa si prova. Senti l'odore di quel sangue che scola, chi giudica se l'anima è buona, ma tanto poi la vita è una sola, chi muore non sa mai quello che trova. Se la ragione di chi non ragiona potrebbe succedere ancora, e se il paese se la vive in poltrona potrebbe succedere ancora, e se alla fine vince sempre chi ignora potrebbe succedere ancora, ma se l'amore lo insegnassero a scuola potrebbe succedere ancora.
E riprendiamo ancora il microfono. Questa pausa musicale l'abbiamo fatta con Picciotto dei Gente Strana Posse, e andiamo veramente a chiudere con un ultimo capitolo, un'ultima notizia che in qualche modo non poteva che essere commentata dai giornali, e che è stata la manifestazione degli studenti medi, diciamo non da soli per dire la verità, perché ha partecipato anche il mondo del lavoro, una parte e una componente del mondo del lavoro, quella sicuramente più attiva e più combattiva, ma ora lo vedremo senza troppe anticipazioni. Gli articoli si sono più o meno equivalsi, come si dice. Io prendo quello del Corriere Fiorentino, ormai questa settimana ho saccheggiato questa paginata, e è sempre il 19 di febbraio, perché la manifestazione appunto si è tenuta di venerdì mattina, quindi giornata diciamo di sciopero studentesco, mettiamola così, e piazze non solo fiorentine ma anche in altre parti della Toscana, e soprattutto direi mobilitazione nazionale che segna in qualche modo un punto importante, forse, e spero anche di poter dire di non ritorno, che in qualche modo è quello dell'esistenza di un movimento studentesco medio, dove appunto è un protagonismo quello degli studenti medi, che per alcuni aspetti sostituisce o soppianta quello degli studenti e delle studentesse universitarie, che in altre stagioni della nostra storia sono stati invece al traino dei movimenti giovanili e dei movimenti di rivendicazione del mondo della formazione, e che invece in questo passaggio di fase vedono un po' i ruoli, o quantomeno i numeri, invertiti, per cui sono gli studenti e le studentesse medie che tengono alta diciamo l'onda delle proteste, nelle quali senza ombra di dubbio ci saranno anche studenti e studentesse universitarie, ma non hanno uno spazio, un protagonismo, e soprattutto non hanno quella leadership che in altre occasioni abbiamo visto. Questo non è un giudizio di valore in alcun modo, non che il movimento avrebbe più o meno significato se gli studenti medi fossero diciamo i fratelli e le sorelle minori o il contrario, è solo un'osservazione che comunque credo vada fatta, proprio perché c'è un protagonismo molto molto giovanile e molto molto importante e molto significativo. I giornali cosa sono andati a dire? Slogan e musica, studenti in corteo, dovete ascoltare la nostra voce, quindi si mette in risalto diciamo l'aspetto, se vogliamo, anche così folcloristico, slogan e musica degli studenti in corteo, ascoltare la nostra voce è un aspetto così, come dire, di richiesta democratica, non è forse diciamo sicuramente non è fuori dalle corde della manifestazione, perché sicuramente quello di essere ascoltati è l'obiettivo, o quantomeno uno degli obiettivi di ogni manifestazione politica, sociale, sindacale che sia. Diciamo in qualche modo è un modo un po' per minimizzare, secondo me, o perlomeno non mettere fortemente in risalto la caratteristica antisistema che ha avuto questa serie di mobilitazioni nazionali, sulle cui parole d'ordine appunto ci siamo anche dedicati nella scorsa puntata, dove uno degli studenti promotori della manifestazione ne ha parlato, mettendo appunto in evidenza gli slogan, le parole d'ordine disordine e le tensioni che animavano questa piazza. A Firenze e Livorno proteste contro l'alternanza scuola-lavoro e l'esame di maturità. Questi i temi caldi. Ascoltateci, la scuola siamo noi, centinaia di ragazzi anche in Toscana come in tutta Italia sono scesi in piazza per far sentire la loro voce. Protestano contro l'alternanza scuola-lavoro dopo la morte di due studenti come loro, Giuseppe Lenoci a Fermo e Lorenzo Parelli a Pavia di Udine, ma anche contro un modello di scuola che non li rappresenta. A Firenze oltre 300, ovviamente il balletto dei numeri è sempre aperto, hanno sfilato per le vie del centro da Piazza Adua, passando per San Marco, Santissima Annunziata, poi riunirsi in assemblea in Piazza D'Azeglio. Tra slogan, canti, qualche fumogeno e petardo, striscioni, quali? Avete tolto troppo, ci riprenderemo tutto, no alla scuola dei padroni, hanno protestato contro una scuola che cade a pezzi da troppo tempo, che non ci vede protagonisti nelle scelte che ci riguardano, che ci logora non tenendo conto della nostra salute psicologica, criticando la reintroduzione della seconda prova scritta alla maturità dopo due anni di didattica dilaniata. Alla manifestazione che si è svolta senza incidenti, ovviamente subito viene messo in evidenza questo aspetto, forse anche un accenno o comunque insomma un'insinuazione, non saprei come meglio descriverla, sul fatto che invece a Torino c'è stato degli incidenti, per usare questa categoria giornalistica assolutamente inadatta a cogliere l'essenza dei conflitti, anche quando questi si traspongono nelle piazze, hanno partecipato accanto agli studenti anche lavoratori di aziende dell'area metropolitana, fra cui CKN con il grande striscione Insorgiamo. Giovani e arrabbiati anche gli studenti di Livorno, che hanno riempito le strade con una protesta allegra, pacifica e che non intende fermarsi. Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città, hanno cantato in coro mentre da Piazza Cavour arrivavano davanti alla sede della provincia, dove bloccando effettivamente la città si sono susseguiti gli interventi. Oltre 500 ragazzi che si sono mosse al ritmo di una musica e di un'idea, quella di farsi sentire, di avere una voce nella definizione del presente e del futuro. Un cartello recita: vogliamo essere ascoltati come una canzone di Blanco, e i ragazzi del liceo Enriquez che lo hanno scritto lo hanno spiegato così: vogliamo avere una voce, siamo noi che siamo stati chiusi in casa per due anni e siamo noi, dobbiamo decidere se fare o meno la seconda prova scritta. Insomma, le ragioni della protesta sono quelle note, quelle che hanno portato in piazza migliaia di giovani in tutta Italia. A fare da collettore della rabbia è stata la morte di due ragazzi impegnati nel programma di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo avuto degli incontri al tavoli istituzionali, ha spiegato un rappresentante dell'istituto dell'Enriquez, abbiamo ottenuto qualche vittoria, ma ci sono ancora molti diritti che ci vengono negati. La questione degli spazi e quella della sicurezza, tutto il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro è da rivedere, e fino a quando non ci ascolteranno continueremo a manifestare. Questo è l'articolo, l'ho letto per intero, ci ha dato uno spaccato come spesso succede, abbastanza superficiale, ma tutto sommato non c'è un cattivo trattamento, come appunto stavo dicendo e ho introdotto. Ci hanno tenuto a dire che la manifestazione si è svolta senza incidenti, l'articolo, ripeto, un po' superficiale, senza approfondire, non li ha trattati male perché in fondo non c'era quasi niente su cui trattare male questa manifestazione, mentre ben altro trattamento il mainstream ha riservato alla manifestazione, come appunto facevo un inciso prima leggendo l'articolo, che è stata quella di Torino, dove c'è stato il tentativo da parte degli studenti di, diciamo, forzare un po' davanti alla sede di Confindustria, che era blindatissima ovviamente, cancelli chiusi sui quali le forze di polizia e carabinieri avevano lasciato uno spiraglio che forse sì e no era di un metro. Dietro a questo metro di cancello semiaperto c'erano appunto loro incordonati già in assetto antisommossa, con gli scudi ben alzati. Appena un gruppo di studenti ha tentato di spingere semplicemente con corpi nudi e mani nude, sono partiti i colpi di tonfa, di manganelli ai quali gli studenti hanno risposto con le forassiti di plastica delle bandiere, i manici di scopa e un lancio di vernice rossa, che poi era la stessa che aveva costituito una coreografia, diciamo un po' da teatro di strada, che voleva simboleggiare il sangue degli studenti che sono morti. Da qui appunto a parlare di violenze, a parlare di scontri, a parlare di incidenti, secondo me ce ne corre. Semplicemente era un gesto di rabbia, e di rabbia più che legittima, non solo per queste morti, perché comunque si parla di ragazzi che facevano le scuole professionali, e quindi diciamo c'è un nesso con l'alternanza scuola-lavoro, ma anche no, o meglio, non sono le situazioni che hanno visto l'alternanza scuola-lavoro come una novità, erano scuole, quelle nelle quali erano iscritti i due ragazzi che sono morti, di indirizzo professionale, corsi di formazione, e sono purtroppo una sorta di avviamento professionale 2.0 che va avanti da molti decenni e precede di gran lunga l'alternanza scuola-lavoro, che però giustamente gli studenti e il corpo massa degli studenti e delle studentesse stanno mettendo fortemente in discussione, perché hanno non capito, non adesso, ma probabilmente trovato adesso, grazie anche al ritorno sui banchi, quindi all'aver ritrovato la socialità e quindi la possibilità di condurre delle lotte che appoggiano sull'incontro delle persone e dei corpi, finalmente insomma messo in discussione questo elemento che va a deteriorare il mercato del lavoro, per cui si vanno a utilizzare lavoratori e lavoratrici non pagati, che con la scusa e il pretesto della formazione, ma che nello stesso tempo poi se avvicinano i giovani al mondo del lavoro li allontanano in fase adulta, proprio perché in fase adulta le aziende non li assumono, perché tanto utilizzano come serbatoie, come manodopera di riserva, tutti questi studenti e studentesse. E quindi il meccanismo è veramente perverso. Non a caso sono stati i confindustriali a imbeccare le riforme della scuola che hanno portato fino a qui, e quindi insomma la ribellione e la protesta degli studenti e delle studentesse è importante e anche più che legittimamente tinta di rabbia. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Io ringrazio tutti quelli che sono stati con noi, la campagna Che Lavoro di Merda, i biblioprecari Marco e Chiara, e la lavoratrice degli appalti nel domiciliare anziani Lisa. Ci sentiamo per la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata. Un grande ciao!